Grazie, volevo solo sottolineare, tu l'hai detto come se fosse una cosa normale, normale non è il grosso lavoro che ha fatto la Regione Toscana in questi anni di andare oltre la posta elettronica e di costruire un modello molto serio, molto strutturato proprio di cooperazione applicativa, aiutando addirittura le software house a essere più interoperabili di quanto non lo fossero in origine, e il progetto Apache finalmente viene premiato perché è, tra l'altro, è andato prima del tempo incontro alla norma del CAD che dice è compito delle amministrazioni conservare i documenti dei privati che si affidano, che scrivono all'amministrazione. Come farlo? Mi metto in contatto per tempo e costruisco dei modelli standardizzati, no? Quindi sono aspetti che ci dicono come è importante, però anche che percorso è, quanta tenacia e quanta volontà politica, di politica organizzativa c'è dietro questo risultato, questi risultati. E vediamo anche, no? Abbiamo voluto la Federico II, è interessante l'esperienza della Federico II perché è un'esperienza di, come dire, io la chiamo di secondo livello, quando superato il modello del protocollo informatico si passa alla consapevolezza che quello è un pezzetto, che il problema è più complesso e che bisogna andare oltre e si riesce ad andare oltre, no?
Buongiorno a tutti, sono Clelia Baldo, sono direttore tecnico dell'Area Government nell'ambito del Centro Servizi Informativo dell'Ateneo Federico II di Napoli. Il compito del mio intervento, e ringrazio per questo la professoressa Guercio per avermi invitata e gli organizzatori del Forum PA, è quello di portarvi l'esperienza del mio Ateneo in maniera, sotto un punto di vista veramente pragmatico, come può fare un tecnico, un informatico, quale sono io, prestata però alla gestione documentale e a questa tematica molto appassionante e anche complessa, ormai da svariati anni, tant'è vero che sono anche coordinatore del protocollo informatico e responsabile documentale per il mio Ateneo. E questo, diciamo, è un tema che, diciamo, prevede come elemento importantissimo la collaborazione, la condivisione, lo scambio di informazioni, di punti di vista di vari enti e di portatori di interesse. Perché siamo veramente, come dicevano anche i colleghi che mi hanno preceduta, la professoressa Guercio e la dottoressa Massella, siamo in un momento veramente di svolta epocale, di rivoluzione culturale, che vede quindi tutte le pubbliche amministrazioni, e non solo le pubbliche amministrazioni, io direi anche i cittadini in generale, veramente di fronte ad un cambio di passo, ad un cambio proprio diciamo, di approccio nella gestione delle informazioni. Questo percorso, diciamo che quindi questo cambiamento vede, dal mio punto di vista, quattro cardini che impegnano noi pubbliche amministrazioni in maniera estremamente sfidante. E il primo asse è quello ovviamente, essere aderenti alle norme e ai regolamenti. Aderenti però in una maniera, come diceva il collega della Banca d'Italia, in maniera però intelligente, adattando ovviamente le norme al contesto organizzativo sia dell'ente che del territorio e che del tipo di utenti che l'ente gestisce per propria missione. E anche in maniera, io dico, proattiva, perché noi siamo chiamati, soprattutto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che su questo è molto attiva, siamo chiamati anche come enti pubblici a collaborare in fase di preparazione, no, delle norme, in una maniera quindi proattiva e portando il nostro bagaglio di esperienza dal territorio, proprio dal campo, come si può dire. L'altro asse sul quale noi siamo portati, siamo tenuti anzi a doverci confrontare, è quello di mettere in campo soluzioni che siano standard rispetto a standard nazionali e internazionali, standard metodologici, standard di qualità, tecnologici anche, e anche aderire a best practice. E qui quindi ci agganciamo alla necessità, come più volte richiamato già, di creare delle reti di condivisione, di collaborazione, proprio per mettere a punto dei modelli condivisi, no? Operativi, no? Dal punto di vista veramente pratico, pragmatico. L'altro importante elemento è quello dell'organizzazione. Un buon piano di innovazione di servizi e di processi non può prescindere ovviamente dall'aspetto del miglioramento e del cambiamento organizzativo, individuando nuovi ruoli, nuove quindi responsabilità chiare e definite, portando a una reingegnerizzazione dei processi, perché noi per digitalizzare ci siamo resi conto che ovviamente è perdente semplicemente trasportare e tradurre in digitale, con quindi strumenti e meccanismi digitali, quello che prima era analogico. È totalmente sbagliato. La transizione al digitale è invece un'opportunità per effettivamente modificare e reingegnerizzare quindi vecchi sedimenti, no, che si sono stratificati nel tempo, nelle organizzazioni di tutti gli enti. E ultimo, ma assolutamente non è il meno importante, è la valorizzazione delle risorse umane di un ente pubblico, che avviene non solo tramite la formazione, ma anche tramite il coinvolgimento e la riqualificazione delle risorse interne, attività sulla quale noi siamo veramente molto impegnati. Sarà che siamo anche un ente di, ovviamente, un'università, e quindi probabilmente è nel nostro DNA. L'ultimo asset è quello della sostenibilità. Sostenibilità, ogni iniziativa deve essere sempre valutata, per non essere ovviamente un salto nel vuoto, dal punto di vista tecnico, organizzativo ed economico naturalmente. Ora, noi che come ci siamo mossi? Qui io voglio andare su un piano veramente molto pratico, no? E portarvi il punto di vista dell'informatico naturalmente a questo tavolo. Ci siamo mossi quindi inserendo, vedendo la gestione documentale, come è ovvio e naturale che debba essere, in un ambito più ampio, quello di un piano per l'e-government, quindi per l'innovazione dei processi e dei servizi, come vi dicevo all'inizio. Siamo partiti proprio all'indomani dell'entrata in vigore del CAD, del Codice dell'amministrazione digitale, quindi nel 2005, e abbiamo nel 2006 elaborato un piano di evoluzione, no? E di innovazione, che ha portato come primo risultato, il 1 gennaio del 2007, all'entrata in funzione, all'avvio in produzione del protocollo informatico, di cui parleremo velocemente nelle slide che seguiranno, che abbiamo acquisito in riuso dalla Regione Campania e che è stato rapidamente quindi diffuso a tutto l'Ateneo, e che ha portato subito non soltanto come risultato alla, appunto, possibilità di gestire registri e repertori per documenti in entrata e in uscita, ma anche tra unità organizzative dell'Ateneo, ma proprio di dematerializzare quelli che prima erano flussi cartacei che avvenivano all'interno del nostro ente. Nostro ente, lo diremo anche in una slide successiva, che si è configurato come una mono AO, cioè un'unica area organizzativa omogenea, proprio per spingere verso un'architettura di servizio a forte integrazione e cooperazione anche interna. Intanto ci siamo certificati, accreditati come gestori PEC. Siamo il primo Ateneo ad essere iscritti nell'IGPEC e quindi abbiamo iniziato a diffondere questa, a assegnare caselle di posta elettronica certificata a tutti i nostri studenti immatricolati alle varie coorti e ai docenti ricercatori. Siamo in fase di diffusione e di assegnazione della PEC anche ai tecnici amministrativi. Intanto abbiamo messo in campo soluzioni di firma digitale centralizzata, abbiamo utilizzato un'applicazione sviluppata dal Cineca e questo per andare, diciamo, a parlare anche dell'aspetto organizzativo. Per prepararci alla diffusione della firma digitale ai docenti e ricercatori per la verbalizzazione online degli esami, ci siamo configurati come CDRL, come centro di registrazione locale per conto della nostra Certification Authority. E quindi in pratica sono i nostri incaricati di registrazione, i nostri operatori che emettono i certificati di firma. Questo per snellire e semplificare proprio il processo di diffusione dei kit di firma. Abbiamo quindi nel contempo messo a punto il manuale di gestione del protocollo e iniziato a sviluppare in casa il sistema, ovviamente avvalendoci di fornitori e terze parti che hanno vinto gare di fornitura europee, il sistema documentale e documento. Quello di cui parlava la collega Pescini, che è stato acquisito in riuso dalla Regione Toscana. E abbiamo su questo sistema, che è entrato in esercizio il 1 gennaio 2014, abbiamo iniziato a sviluppare delle applicazioni verticali, forse quella più significativa è quella della fatturazione elettronica, che è entrata in produzione, ovviamente, come tutti sappiamo, il 31 marzo del 2015. Abbiamo intanto redatto il manuale di conservazione, perché ne parleremo, lo vedremo velocemente dopo. Il sistema documentale ha anche una propaggine, un suo modulo, che è quello della conservazione. Noi siamo conservatori dei nostri documenti e il sistema di conservazione che fa parte dell'e-documento è entrato in produzione piena a dicembre dell'anno scorso e ci ha consentito il versamento in conservazione delle fatture 2015 e proprio pochi giorni fa delle fatture del 2016. Prossimi passi, l'avvio di pago PA, fascicolo del dipendente, la consegna dei documenti istituzionali e così via. È un percorso che vede quindi la gestione dell'intero ciclo di vita del documento informatico, come diceva la dottoressa Massella, attraverso gli abilitatori tecnologici, che sono gestione documentale, protocollo informatico, firma digitale e PEC, attraverso tutte le sue fasi, che vanno dalla formazione fino alla conservazione, reperimento ed esibizione. Quindi il nostro obiettivo in questi anni è stato ed è tuttora un obiettivo sfidante, quello di passare dall'archivio tradizionale all'archivio informatico, che a me piace ricordare sempre come una struttura organizzata di persone e sistemi che accetti la responsabilità di conservare l'informazione e renderla disponibile per una comunità di riferimento. Una definizione dell'OIS che è molto bella e che proprio mette l'accento su quell'aspetto organizzativo, oltre che archivistico o informatico, che appunto, ci dà il senso che tutto si deve sviluppare attraverso una condivisione e una forte coesione fra persone, oltre che tra strumenti, naturalmente, a disposizione. Qual è la nostra architettura? Cerco di andare rapida. Abbiamo quindi come cuore del nostro archivio informatico, che è un'architettura federata, se vogliamo, costituita da più sistemi informativi che cooperano tra di loro, integrati sia a livello dati ma a livello servizi. Abbiamo il protocollo informatico che interagisce in maniera bidirezionale col sistema documentale, nel senso che dal documentale si possono protocollare documenti, ma documenti che invece vengono direttamente protocollati possono essere poi passati in una lista di lavoro alla scrivania invece dell'utente dell'ufficio che accede al sistema documentale in maniera frontale. Il documentale eredita dal protocollo il titolario di classificazione, però gestisce invece in primis il catalogo dei procedimenti e delle tipologie documentarie che concorrono poi alla definizione del nostro piano di conservazione. Il documentale gestisce l'archivio corrente e il suo modulo, che è quello della conservazione, l'archivio di deposito. Documentale poi che dialoga, come vi dicevo, con i nostri sistemi verticali operazionali, dalla gestione degli studenti, che alimenta il documentale con il fascicolo dello studente, okay? Ed è un'integrazione a eventi, la contabilità, la gestione del personale e così via. Gestione studenti che abbiamo realizzato, mi preme dirlo questo, sulla base delle linee guida della City for University. E questo torniamo al discorso delle reti di collaborazione. ICT for University, insieme agli altri, al Forum dei Conservatori, al RECAP, al Procedamus, ma direi anche al Focus Group del CODAU, per esempio, che sono attivi in questo momento, sono importantissimi esempi di gruppi in cui si cerca di fare sistema, okay? E che è sempre più importante promuovere. Quindi l'archivio come unica entità logica, il protocollo informatico che appunto ha questo sistema che abbiamo acquisito in riuso dalla Regione Campania, i Grammata, che appunto ha il nucleo minimo e una serie di funzionalità aggiuntive, integrative che abbiamo sviluppato in Federico II personalizzando quindi il nucleo minimo. E ci ha consentito subito, come vi ho detto, di far passare i nostri uffici da una logica settoriale a una logica per processi, okay? Dove si è cominciato a lavorare secondo dei workflow. Okay? E abbiamo cercato subito di attuare e di declinare aspetti normativi quali per esempio quelli dei timbri crittografici che venivano citati all'inizio, sia timbri per fare, diciamo, produrre copie a partire dal protocollo, ma anche contrassegni di copie conformi automatizzate, referenziate come best practice nella circolare 62 dell'AGID. Il sistema di gestione documentale è stato invece creato per affiancare il sistema di protocollo e per poter quindi avere una visione veramente più, diciamo, archivistica, dove il focus è quello sul fascicolo e il collegamento molto stretto è col procedimento amministrativo, e gestisce anche una fase endoprocedimentale, molto quindi vicina agli uffici già nella fase di preparazione dei documenti, prima che poi entrino nell'archivio vero e proprio. È un prodotto e documento della Federico II, quindi sviluppato su nostra idea, sul nostro progetto, che è stato iscritto nel catalogo del riuso, identificativo 262, e che è stato dato in riuso già alla Regione Toscana e alla Seconda Università degli Studi di Napoli, Luigi Vanvitelli. Quindi abbiamo deciso di sviluppare un documentale, perché facendo un po' un'analisi anche di quello che parliamo ovviamente nel 2012, quando ci siamo avviati, sul mercato non c'erano sistemi di mercato in quel momento che potevano rispondere adeguatamente ai nostri requisiti di personalizzabilità, di abbattimento dei costi di ownership, di adeguatezza ai nostri requisiti, di apertura e standardizzazione, di integrazione con i nostri sistemi informativi, e che consentissero anche l'arricchimento professionale che vi dicevo all'inizio. Le principali caratteristiche di documento sono velocissime, veramente, sono quelle di un minuto, e quindi anzi veramente vado molto molto rapida, vado proprio sull'architettura tecnologica, che può essere, è basato su Alfresco come motore di ECM. Noi abbiamo la Enterprise Edition, ma può lavorare anche su Community. Ha un motore di workflow integrato, Activity, noi lo utilizziamo su database Oracle e ci appoggiamo ad un bus di Enterprise Service Integration che è Mule. Per guardare in maniera molto sintetica lo schema, ecco, si vede quindi che c'è il motore di e-documento, ha questo strato di interazione con gli utenti e con gli altri sistemi, e proprio in quella architettura che vi dicevo, che vuole vedere l'archivio non come un'entità statica, ma come un'entità dinamica dove più soggetti partecipano alla costituzione di questo oggetto. E infine, soltanto per raccontarvi, ma soltanto come slide e con questo chiudo, che il documentale ha il modulo di conservazione a norma che vi raccontavo, che è già, diciamo, entrato in pieno esercizio l'anno scorso, che appunto conforme alle regole tecniche vigenti e che consente la completa gestione del ciclo di vita dal versamento all'archiviazione, gestione ed accesso, quindi con sistemi esterni al documentale che alimentano il sistema e documento. Ok, e quindi fanno transitare i pacchetti di versamento sul nostro archivio corrente, da cui poi avviene il processo di versamento vero e proprio nel sistema di conservazione. E quindi, come ultima slide vi lascio col fatto che abbiamo dovuto, ovviamente, per avviare il sistema, non soltanto, come dire, confrontarci con l'aspetto tecnologico, come vi dicevo prima, no, informatico, ma ancor prima con quello organizzativo, definendo quindi nel manuale di conservazione i nostri ruoli per la conservazione, che quindi hanno visto un insieme di soggetti con varie culture anche, che quindi dall'informatica all'archivistica all'amministrativo puro, che quindi collaborano per la messa a punto e l'esercizio di questa complessa architettura di servizio. E con questo concludo. Grazie.